Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarno, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria». C'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman, il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Oggi si è compiuta questa scrittura che avete ascoltato. È l'ultima frase del Vangelo di domenica scorsa, è l'omelia che Gesù ha fatto nella sinagoga del suo paese. Domenica scorsa dicevo che stiamo seguendo il Vangelo di Luca ed è importante seguirlo come lui presenta il cammino. Abbiamo visto che Luca presenta come prima azione di Gesù, Gesù che va nel suo paese ed entra in sinagoga, viene ammirato, dice oggi il testo, e poi viene detto che lo portano fuori per ucciderlo. All'inizio ci dice queste cose. Le cose probabilmente non sono andate così storicamente, Gesù ha fatto belle cose prima, lo dice anche qui a Cafarnaco, ha fatto dei segni. Gesù sicuramente ha annunciato, ha detto le cose belle, dopo è successo questo. Mentre Luca ci dice già all'inizio questa cosa, volevano ucciderlo. È la sua pedagogia. Ricorda a noi che lo stiamo seguendo, che ci sono dei pericoli che già all'inizio possiamo cogliere. Che cos'è che rende difficile l'accoglienza di quest'uomo? Cos'è che ci fa inciampare? E la prima cosa che il testo ci dice è la sua normalità. Non è figlio di Giuseppe? Lo conosciamo da 30 anni, cosa c'è di speciale? Insomma, se ci medesimiamo, non è difficile immaginare queste cose, è come se tra noi ci fosse uno che diventa speciale e lo conosciamo da 30 anni. Accettarlo non è così semplice. Proprio perché lo conosci da 30 anni dici, eccolo lì, ma anche a casa nostra è così, è sempre lo stesso. È difficile scoprire la novità. La prima cosa difficile è accettare la normalità, la quotidianità, che è il metodo di Dio. Dio lavora nella storia, nel nascondimento, nella normalità. Gesù nel Vangelo non va mai nelle piazze a predicare, non convoca la folla per fare discorsi o per fare miracoli. Va per strada, annuncia in base all'occasione e di fronte ai miracoli dice non ditelo a nessuno e sparisce. E lo sa per esperienza, le cose straordinarie colpiscono la mente, ma non convertono, non ci fanno cambiare vita. Ciò che il Vangelo domanda, prima dei segni, di fidarsi della sua parola, la quotidianità, e accettare che tutto è normale, che non c'è niente di speciale, non c'è, sì, fa dei segni, ma i segni sono segni, è per dire... Questo è il modo di Dio nella storia, guarire, far vivere, far camminare, questo è il vostro compito. È una cosa importante questa. Davide Maria Turoldo diceva: molti non credono per la sua normalità, ma io, proprio grazie a questa, credo di più. Ed è seguendolo alla fine che dobbiamo accorgersi che dentro questa normalità c'è il miracolo dell'amore, c'è qualcosa di divino nel modo di concepire la vita e di vivere la vita. E Turoldi dice: pensate a quei 30 anni dove non sappiamo niente. Anche per quelli ringrazio adesso e capisco che anche quelli è stato qualcosa di straordinario. Dio che ha preso sul serio la nostra condizione umana. E 30 anni non ha fatto niente, è vissuto nel nascondimento. E la seconda cosa ancora più pericolosa ed è tipica delle persone religiose. E nel Vangelo spesso c'è questa cosa, anche beghe tra parenti, anche tra i discepoli. Ed è Gesù stesso che lo suggerisce e dice: voi certamente mi citerete il proverbio, medico cura te stesso. È come dire, se veramente sei speciale, almeno fa qualcosa per noi, siamo i tuoi paesani, fai qualche segno speciale. Noi abbiamo più diritto degli altri, li hai fatti a Cafarno, falli anche qui. E questo è tipico delle persone religiose. Io ho più diritto di voi, prima io, dopo gli altri. Questa è una cosa molto comune. Ed è questa una cosa che dovremmo rifletterci. Mi è venuto in mente, leggendo questo Vangelo, una cosa successa anni fa, se vi ricordate, non c'entra con Gesù. Ma quando il Papa ha telefonato a Labonino, vi ricordate? O a Scalfari, diversi cattolici arrabbiati. Ha telefonato a quella donna che ha lottato per l'aborto. E questa, poteva chiamare me, no? Sono prete da tanti anni, perché non chiamare prima me? E umanamente è così, prima io, prima casa mia, prima i miei parenti, dopo gli altri. Il Papa mica condivideva le idee di Labonino. Certamente apprezzava quello che ha fatto in campo internazionale. Ma si può essere amici di una persona che non è credente? Io posso essere amico? Questo è il concetto. Questa apertura verso tutti. È come se Gesù ci dicesse, e lo dice con i due esempi, Gesù porta due esempi che non potevano non essere riconosciuti e ricordati. Elia e Eliseo, che fanno qualcosa di speciale per un lebbroso pagano, nemico di Israele, e non ha guarito un lebbroso ebreo. E la stessa cosa, c'era la carestia, Elia va da questa donna pagana. È proprio per dire che il Signore ci insegna questo. Se lo seguiamo, non dobbiamo aspettarci privilegi, ma dobbiamo imparare quello che ci vuole insegnare. Ci vuole insegnare a diventare come Dio, ragionare come Dio, guardare il mondo, non guardare casa mia. Guardare il mondo, pensate a quanto è importante in questo momento storico, la patria, noi, prima noi degli altri, anche politicamente. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo. Insomma, Gesù qui dice che vogliono ucciderlo, e ci sarà spesso nel Vangelo questa frase. Ma voi pensate veramente che Gesù è stato ucciso perché amava troppo? O perché insegnava ad amare? Tanti hanno insegnato ad amare, ma mica si venne ammazzati per questo, no? Perché volevano ammazzarlo? Perché scombussolava piani intellettuali, impostazioni mentali, istituzioni religiose, faceva saltare tutto. Per questo è stato ucciso, per questo è stato ucciso. Per questo forse dà fastidio anche a noi. E Gesù alla fine, come avete notato, se ne va passando in mezzo. Non riescono a prenderlo. E tante volte cercano di ucciderlo e non lo prendono. E alla fine risulterà che lo prendono quando lui si consegna. Quando giunge la ora, lui si consegna e si lascia uccidere. Ma nel frattempo passa attraverso la vita di tutti i giorni, passa nella Chiesa e va anche oltre la Chiesa. E va anche oltre la Chiesa. Ora pensavo, ma se è così, vale la pena seguirlo? Vale la pena seguirlo? Perché bisogna seguire uno così? Certo, mi ama, mi insegna di essere, mi fa capire che sono amato, ma se ama anche gli altri, perché devo seguirlo? Dobbiamo decidere noi, vale la pena seguirlo? Si segue qualcuno perché lo si ama. Si segue qualcuno perché senti che è la verità. Voi sposereste qualcuno solo per interesse? Questo ci domanda, di seguirlo perché è lui. In questi giorni abbiamo commentato gli atti degli apostoli e c'è una cosa che emerge, che quelli che seguono Gesù non sono fortunati, anzi, è normale che siano perseguitati, è normale che vengano non compresi. E diceva il testo, se uno cerca cose diverse, deve cercare un altro Signore, non questo. Questo Signore non ci promette qualcosa di speciale. Ci promette la pienezza della vita. E non è casuale che la Chiesa ha scelto come prima lettura questo testo di Geremia, che è il profeta che più assomigliava a Gesù. Quest'uomo che parla della sua vocazione e dice «Sono stato pensato prima di nascere nel grembo di mia madre e sono stato inviato ad annunciare la parola e l'ho annunciata per anni e il mio popolo non mi ascoltava». E non ascoltandomi è finito a Babilonia. Addirittura dice il testo, il Signore mi ha detto, non temere. Se temi, ti farò tremare ancora di più. Avrai ancora più paura. Ma è quest'uomo alla fine che dice, ma chi me lo fa fare? E a un certo punto, il testo lo conosciamo, dice, Signore, basta, non ne voglio più sapere. Ma poi dice, ma dentro c'era come un fuoco e non potevo tacere. Questa è l'esperienza della fede, vale la pena seguirlo, quando si è afferrato. E termino la seconda lettura. Noi parliamo tanto di amore, amore, amore. È questo l'amore che noi concepiamo? Quello che scrive San Paolo guardando l'uomo Gesù? L'amore è magnanimo, è benevolo, non invidia, non si vanta, non si gonfia, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia. Ma si rallegra della verità, tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Fede, speranza, carità, ma ciò che rimane è solo la carità. Rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. I suoi compaesani non l'hanno accettato perché lo conoscevano. Anche per noi c'è questo pericolo. Gesù lo conosciamo già, ne parliamo da bambini, lo conosciamo già, ma questa è la fregatura, non è vero che lo conosciamo.